Ciao a tutte e a tutti.
Ciao.
Abbiamo il piacere oggi di accompagnarvi in questo viaggio all'esplorazione della parola sincerità. Questo format è pensato proprio per dare la possibilità di guardare al significato delle parole in un modo diverso. E quindi in questo autobus delle parole vi invitiamo a guardare fuori dal finestrino, quindi non solo a pensare a quello che è il significato che normalmente associamo alle parole, ma anche ad altro. E in questo, appunto, il mio compagno di viaggio principale è Massimo Buratti e iniziamo subito. In realtà con un'apertura che viene da un libro. Ho pensato di portarvi questo spunto iniziale proprio perché io sono un'appassionata di libri. E c'è questo libro di Gail Hahnemann, una scrittrice scozzese recentemente diventata più o meno famosa, con un libro intitolato Eleanor Oliphant sta benissimo. E ve ne leggo un estratto per aprire le danze. Non ero brava a fingere, ecco qual era il punto. Non mi era rimasto letteralmente nulla da perdere. Però, attraverso l'attenta osservazione dei margini, avevo scoperto che spesso il successo sociale si basa su un minimo di finzione. A volte le persone popolari devono ridere di cose che non trovano molto divertenti, devono fare cose cui non tengono particolarmente, con gente di cui non apprezzano particolarmente la compagnia. Io no. Anni prima avevo deciso che se la scelta fosse stata tra fare così o volare in solitaria, allora avrei volato in solitaria. Era più sicuro. Il dolore è il prezzo che paghiamo per l'amore, dicono, e questo prezzo è troppo alto. A te, Massimo.
Il dolore, il prezzo che paghiamo per l'amore. Inizierei così, insomma, tra tutte le varie storie che ci sono intorno all'origine della parola sincerità, quella che mi sembra, senza voler trascurare le altre ovviamente, ma quella che mi sembra che possa andare bene, alla quale io devo, spesso mi riconduco anche nella mia pratica, nel mio lavoro, no? È un po' questa. Nell'antichità, gli scultori che lavoravano la pietra dura, che lavoravano il marmo, avevano l'abitudine di, come dire, correggere, di nascondere le crepe della loro scultura, che inevitabilmente potevano formarsi, perché insomma lavorare il marmo non è una cosa semplicissima, di correggere, di stuccarle, diciamo, con la cera. Questo stucco con la cera, ovviamente avendo un colore molto simile a quello del marmo bianco, rendeva la superficie perfetta e liscia. La parola sincera ci dice appunto questo, sine cera, ovvero senza la cera. È interessante questo perché spesso noi intendiamo la sincerità esclusivamente come il non dire delle bugie, no? Il non dire il falso, il non, ecco. Invece, ovviamente, questo aspetto è conservato nella parola e nell'uso che se ne fa. Non stiamo dicendo che sincerità non sia questa. Però se io assumo come sincerità l'idea di presentarmi come sono, di far vedere anche le crepe, far vedere le ferite, le cicatrici, non di ostentarle, non di metterle, ma di presentarmi per quello che ho. Questo sicuramente mi dà la possibilità di integrare quelle parti che magari in una dimensione di finzione, tornando un po' alla citazione che tu hai fatto, io devo nascondere. Allora, sincera vuol anche dire che non nascondo, non mi nascondo e non nascondo parti di me. Cosa che invece l'educazione, un certo tipo di educazione, se vogliamo, perfettista, piuttosto che ci ha portato a fare certe cose, non si dicono certe cose, no? In realtà, io invito sempre le persone che vengono da me, insomma, con le quali facciamo un percorso, un incontro, anche i colleghi nelle supervisioni, piuttosto che, cioè, facciamoci vedere per quello che siamo. Scopriremo, tra l'altro, di non essere neanche così brutti, di non essere neanche così sgradevoli, non in linea col mondo corrente. Anche perché, sai, quello che io penso che l'altro pensi di me sono sempre io a pensarlo, scusa il gioco di parole.
Esatto.
Quindi, in confronto di fatti con la mia ferita, mica con quella dell'altro. Nel nasconderla io ho un brutto rapporto con la mia ferita, non con lo sguardo dell'altro. Magari l'altro, quando la vede, potrebbe anche apprezzarla. No? I difetti, il naso lungo, la zeppola quando parlo, io sono uno che ce l'ha, per cui capisco. Allora, devo andare a scuola dal logopedista per togliermi questa cosa, va bene, posso andare anche dal chirurgo estetico, io andrei più che altro dal tricologo, perché visto che qua fa
un po' di capelli, te ne do un po'
prenderei da te, ecco, potrei uno scambio, oltre che di idee, di valori, come spesso facciamo, anche proprio di capelli. Eppure io sono così, ciò che sono è tutto quello che nella mia vita sono riuscito ad essere, niente di incredibile, ma forse neanche da buttare via, tutto sommato.
E infatti mi viene proprio da ricordare una delle ultime mostre che ho avuto l'opportunità di andare a vedere. Ero con i miei genitori a Roma e siamo andati a vedere la mostra di Canova. E ovviamente c'era tutta una stanza allestita come studio dell'artista, e la cosa veramente bella era riportare alla luce tutto il suo lavoro di appunto cera, quindi tutte queste, come lui in origine faceva la scultura, quindi un qualcosa che era quasi un guscio dal quale poi usciva fuori la bellezza dell'opera d'arte. Quindi appunto il valore poi di quello che ci sembra a volte una fragilità o comunque un qualcosa da nascondere, come hai detto tu, può in realtà diventare veramente qualcosa di bello e anche essere percepito dagli altri come qualcosa di bello, comunque funzionale a mostrare la nostra interezza.
Sì. A me viene in mente sul discorso del sine cera, pensando allo stampo di cera anche per le fusioni a cera persa, eccetera. È interessante, per esempio, anche immaginare che sincero possa anche proprio voler dire senza tutto quello che separa la mia essenza dal mondo. Perché è vero che quello che io metto e che corregge i miei difetti, che ripara le ferite, eccetera, è anche un diaframma tra me e il mondo, in qualche modo, no? È una maschera, alla fine. Allora è interessante questo aspetto. Mi viene in mente questa cosa di cui a volte abbiamo parlato anche io e te, no? Questa pratica giapponese del kintsugi, che... Io giapponese non lo so, io so solo una lingua, la mia, ecco, è il dialetto del mio paese. Tu su questo sei molto più, ovviamente, avanti, ecco. E Kintsugi, penso voglia dire, ho letto che vuole dire, riparare con l'oro. In cosa consiste questa pratica? Sono oggetti, normalmente bicchieri, vasi, piatti, quindi, ecco, che sono stati rotti appositamente all'interno di questa pratica, per poi essere riparati con una pasta di stucco e oro. Allora, la cosa è proprio interessante, sembra proprio voglia dirci questo aspetto. Al contrario del nascondere la crepa, la ferita, la cicatrice diventa l'elemento importante. Anche perché io posso avere 2, 3, 4 vasi che sono uguali in sé, no? E quando poi vengono rotti, non si rompono allo stesso punto, ovviamente, ciascuno ha la sua storia, il suo accadimento, la sua ferita. Allora poi quello che rende unica l'opera è proprio la ferita. La ferita è l'elemento di unicità. Se noi pensassimo questo e lo facessimo diventare una metafora anche delle nostre vite, delle nostre cose, no? Noi siamo la nostra ferita, anche, per certi versi, alcuni di noi soprattutto. Allora, la cicatrice più che la ferita, perché la ferita è un elemento ancora attivo che ci può fortemente condizionare, la ferita è un dolore aperto, no? Nel tempo poi è col lavoro terapeutico o comunque in una dimensione di crescita, a prescindere
dalla terapia.
Sì, uno può andare anche all'oratorio e trovare una modalità lavorativa che magari può essere meglio di quella di uno spazio di seduta, per carità. alla fine io trasformo la ferita in cicatrice, ovvero trasformo qualcosa che è di vivo, pulsante, che mi condiziona continuamente, in una cicatrice. La cicatrice cos'è? È l'integrazione di questa esperienza all'interno della nostra vita. È qualcosa che quando poi tocco con la mano, ecco, mi viene in mente di quella volta che ero caduto, ma altrimenti normalmente non interferisce. Ecco. Ma se non la nascondo, se la integro, allora certo che la cicatrice che ho io non ce l'hai tu, tu avrai le tue. Più giovane ne avrai meno. Ma in qualche modo, no, non necessariamente peraltro. Ma... E quindi alla fine noi davvero nel fare emergere la cicatrice abbiamo la nostra storia e integriamo tutto ciò che è fatica, dolore, no? Ecco, quel dolore che ci diceva la citazione iniziale, quello è un dolore di ferita ancora, perché io rifuggo il momento dell'essere me stessa, perché dell'essere, del fingere, insomma, rifuggo la storia d'amore perché insomma quella mi fa male o mi ha fatto male, quindi l'idea nuovamente di innamorarmi piuttosto che, quando invece diventa cicatrice, allora abbiamo l'integrazione, come cioè il finale della poesia del Pascoli, no? Quando dice di tutto quel cupo tumulto, di tutto quell'aspra bufera, non resta che un dolce singulto nell'ultima sera, no? Il Pascoli anziano che pensa a tutte, Sturm und Drang, lui non ce lo dice, ma tutto, come dire, no? Il dilaniarsi, il tormento, che poi visto da un'altra prospettiva è un dolce singulto, è interessante, c'è l'elemento della dolcezza e della malinconia, no? Della nostalgia.
Sì, e anche un po' dell'accettazione finale. Tutto, no?
Sì. Dell'imparare a morire, come dire.
E una cosa mi veniva da pensare, adesso che siamo stati in questo periodo storico particolare e appunto mi viene da pensare che alcune cicatrici proprio della nostra società sono venute fuori, se ne sono formate, se ne stanno formando di nuovo, di nuove. Non so se questo possa essere un momento, comunque possiamo riflettere un momento su come riempire d'oro queste crepe che si sono formate, e in realtà abbiamo già iniziato a riempirle con l'oro, ci sono state tantissime iniziative, io ho visto le persone muoversi, fare cose nuove, ma anche semplicemente, penso ad alcune persone a me molto vicine, rendersi conto che in realtà tutti gli altri hanno sperimentato una vita che loro già fanno. Pensiamo magari ai malati, alle persone che erano in quarantena anche prima. No, in questi giorni mi è capitato di intervistare anche i membri di un'associazione che segue i malati oncologici e quindi in che modo potremmo in qualche modo riempire d'oro questa ferita o degli spunti per riempire d'oro questa ferita che si è formata e che si sta forse adesso iniziando a cicatrizzare?
Ma io... Guarda, ieri, no, oggi è lunedì, sabato. Sabato ho visto un gruppo a noi comune di studenti di corso di counseling. E ho visto, perché appunto abbiamo usato ovviamente questo mezzo, c'è la possibilità di fare lezione in presenza. E una persona che ha una sua difficoltà di tutta la vita, parlando del lockdown, eccetera, ha detto, ma sai, io è da quando sono nata che sono in lockdown. No? Penso che abbia fatto questa operazione, penso che abbia donato oro a tutto il gruppo, anche facendo uscire le persone da una specie di centratura in cui uno si guarda la punta dei piedi. Ho come l'impressione che unire, riparare con l'oro non sia un'operazione da fare in modo intenzionale, che avvenga in qualche modo, io mi aspetto che avvenga in modo naturale, a patto che noi si sia in grado di rimanere fermi, di non voler voltare pagina nel senso estetico del termine, perché non tornerà tutto come prima, niente torna come prima, torna in un altro modo, magari anche meglio. Allora, integrare la ferita in questo caso, quindi trasformarla in cicatrice, non vuol dire poi andare dall'estetista e farsela tolta, dal chirurgo plastico e farsela tolta. Vuol dire lasciarla, non da esibire, ma sapere che c'è. Allora, se siamo capaci di fare questa cosa, secondo me poi loro è semplicemente il fatto che abbiamo resistito, che non abbiamo colluso con la fuga nella guarigione, con la fuga nel non è successo niente, torniamo a fare l'happy hour. Certo che torneremo a fare gli happy hour, io lo auguro, non ero un gran fan degli happy hour, però devo dire qualche volta andava bene.
Io sì, io sì.
Tu sei più social, ecco. Però davvero è importante, se riusciamo a stare fermi, non è semplice, anche perché tu hai ragione, ci sono segnali importanti, le persone si sono mosse, eccetera. Però sai, ci sono anche quelli che hanno messo il gilet arancione e sono andati in piazza d'uovo a dire, no? Allora, non è che muoversi abbia sempre, come dire, un aspetto positivo, e come dire, la parte che in noi vuole urlare, vendicarsi, probabilmente nei confronti di Dio, visto che poi alla fine parla di qualcosa che è nella natura e non è nell'uomo, che è accaduto. E a me sembra che se riusciamo a resistere a questa cosa, anche alla nostra voglia di correre, visto che è tanto tempo che dobbiamo stare a casa, allora scopriamo noi stessi. Perché il passaggio dalla ferita alla cicatrice richiede tempo, richiede pazienza, nel senso della Gabriella Caramone, no? che è un libro che si chiama Pazienza,
quindi sì, sì.
La teologa, e devo dire, lei dice, la cura del vivente richiede pazienza, coltivare l'orto, vedere crescere le piante, vedere crescere i figli, invecchiare, conquistare nella vita delle cose importanti, stare nella relazione, no? Con questa doppia pazienza non l'abbiamo messa nei nostri 7 giorni, sarebbe interessante,
no.
Questa doppia accezione, no? Che deriva da pathos, che è la passione nel senso delle cose che mi piacciono di più, ma è anche la morte di Cristo in croce, è sempre una passione,
certo.
È la radice di patologia, no? Ed è la radice di paziente. Il paziente chi è? È chi è malato oppure chi riesce a stare nel tempo? Sempre paziente è. No? Allora, questo è un aspetto importante. Se noi riusciamo a stare, allora piano piano, perché siamo fatti bene. Le ferite sono fatte per diventare cicatrici. Il punto è non volere grattare come si faceva da piccoli, no? Che non si tollerava di avere la crosta. Ecco, la togli e la ricomincia da capo. No, no, no. Loro c'è già, loro siamo noi.
Sì, ti faccio vedere una domanda che ci ha mandato Maria Elga e negli ultimi 2 minuti possiamo provare a rispondere. Va bene la sincerità con se stessi, ma nascondere le proprie debolezze agli altri per non essere sopraffatti dagli altri?
Ecco, io non penso che nascondere le debolezze ci protegga dalla sopraffazione dell'altro. Cominciamo a pensare che se io nascondo la mia debolezza ho già metà di me che non è attivo, ma che è quello che deve stare a casa a vedere che non entrino i ladri. Quindi quando io sono in una situazione pubblica, sul lavoro, eccetera, se ho delle cose, fragilità mie che nessuno può vedere, che nessuno deve, no? Io non sto dicendo di ostentarle, non sto dicendo di dichiararle, non sto dicendo di presentarci come siamo, no? Uno dice sì, però cioè a me capita, per esempio, quando faccio supervisione, che un collega mi spiega il caso, gli dico, guarda, io però al tuo posto l'avrei fatto così, magari, no? E questo dice, no, aspetta, non mi sono spiegato bene, te lo spiego meglio. Ma io dico, sì, guarda, però io appunto non sono, e questo per la terza volta dice, non mi sono spiegato bene. Dico, no, 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 è che io la penso diversa da te. Va bene, non muore nessuno, no? Non dobbiamo trovare l'unità, non dobbiamo essere unanimi, abbiamo ciascuno un proprio mondo. Il mio ha le mie fragilità, le mie ombre, i miei casini, il tuo ha il tuo. Ma perché tu devi nascondere la tua parte e io l'altra? No. Può darsi che facendo così poi soffriamo di più nella vita? Io non lo so. Non lo so, perché secondo me è una sofferenza anche dovere sistematicamente far finta di, piuttosto che nascondere qualcosa, penso che sia una bella gabbia. Eh? Una bella gabbia. È una bella fatica. Pensa anche sul piano psicopatologico, tutte le contratture, tutte le malattie psicosomatiche, le gastriti, le coliti, tutto questo tenere dentro, le ipertensioni.
Eccoci, quindi grazie per aver esplorato la sincerità. I nostri 20 minuti sono finiti, questa breve cortina. E ci congediamo, ma con un'apertura su domani. Allora, adesso vorrei un po' rimischiare tutte le carte e leggervi questa brevissima frase. Domani parleremo di autenticità e leggervi questa brevissima frase di Olivier Bourdeau, che è uno scrittore, un giovane scrittore francese, e dice: la verità non paga nemmeno quando è bella come una bugia. Quando la realtà è banale e triste, inventatemi una bella storia, voi che sapete mentire così bene. Sarebbe un peccato se non lo faceste. A domani, ciao!
Arrivederci a tutti, ciao!
Ciao a tutte e a tutti. Abbiamo Ciao. Il piacere oggi di accompagnarvi in questo viaggio all'esplorazione della parola sincerità. Questo format è pensato proprio per dare la possibilità di guardare al significato delle parole in un modo diverso, e quindi in questo autobus delle parole vi invitiamo a guardare fuori dal finestrino, quindi non solo a pensare a quello che è il significato che normalmente associamo alle parole, ma anche ad altro. E in questo, appunto, il mio compagno di viaggio principale è Massimo Buratti, e iniziamo subito in realtà con un'apertura che viene da un libro. Ho pensato di portarvi questo spunto iniziale proprio perché io sono un'appassionata di libri, e c'è questo libro di Gail Hahnemann, una scrittrice scozzese recentemente diventata più o meno famosa, con un libro intitolato Eleanor Oliphant sta benissimo, e ve ne leggo un estratto per aprire le danze. Non ero brava a fingere, ecco qual era il punto. Non mi era rimasto letteralmente nulla da perdere. Però, attraverso l'attenta osservazione dei margini, avevo scoperto che spesso il successo sociale si basa su un minimo di finzione. A volte le persone popolari devono ridere di cose che non trovano molto divertenti. Devono fare cose cui non tengono particolarmente, con gente di cui non apprezzano particolarmente la compagnia. Io no. Anni prima avevo deciso che se la scelta fosse stata tra fare così o volare in solitaria, allora avrei volato in solitaria. Era più sicuro. Il dolore è il prezzo che paghiamo per l'amore, dicono, e questo prezzo è troppo alto. A te, Massimo.
Il dolore è il prezzo che paghiamo per l'amore. Bello. Ma inizierei così, insomma, tra tutte le varie storie che ci sono intorno all'origine della parola sincerità, quella che mi sembra, senza voler trascurare le altre ovviamente, ma quella che mi sembra che possa andare bene, alla quale io devo spesso mi riconduco anche nella mia pratica, nel mio lavoro, no? È un po' questa. Nell'antichità gli scultori che lavoravano la pietra dura, che lavoravano il marmo, avevano l'abitudine di, correggere, di nascondere le crepe, della loro scultura, che inevitabilmente potevano formarsi, perché insomma lavorare il marmo non è una cosa semplicissima, di correggere, di stuccarle, diciamo, con la cera. Questo stucco con la cera, ovviamente avendo un colore molto simile a quello del marmo bianco, rendeva la superficie perfetta e liscia. La parola sincera ci dice appunto questo, sine cera, ovvero senza la cera. È interessante questo perché spesso noi intendiamo la sincerità esclusivamente come il non dire delle bugie, no? Il non dire il falso, il non, ecco. Invece, ovviamente, questo aspetto è conservato nella parola e nell'uso che se ne fa, non stiamo dicendo che sincerità non sia questo. Però se io assumo come sincerità l'idea di presentarmi come sono, di far vedere anche le crepe, far vedere le ferite, le cicatrici, non di ostentarle, non di metterle, ma di presentarmi per quello che ho. Questo sicuramente mi dà la possibilità di integrare quelle parti che magari in una dimensione di finzione, tornando un po' alla citazione che tu hai fatto, io devo nascondere. Allora, sincera vuol anche dire che non nascondo, non mi nascondo e non nascondo parti di me. Cosa che invece l'educazione, un certo tipo di educazione, se vogliamo, per femminista, piuttosto che, ci ha portato a fare. Certe cose non si dicono, certe cose, no? In realtà, io invito sempre le persone che vengono da me, insomma, con le quali facciamo un percorso, un incontro, anche i colleghi nelle supervisioni, piuttosto che, facciamoci vedere per quello che siamo. Scopriremo, tra l'altro, di non essere neanche così brutti, di non essere neanche così sgradevoli, non in linea col mondo corrente. Anche perché, sai, quello che io penso che l'altro pensi di me sono sempre io a pensarlo, scusa il gioco di parole.
Esatto.
Quindi mi confronto di fatti con la mia ferita, mica con quella dell'altro. Nel nasconderla io ho un brutto rapporto con la mia ferita, non con lo sguardo dell'altro. Magari l'altro, quando la vede, potrebbe anche apprezzarla. No? I difetti, il naso lungo, la zeppola quando parlo, io sono uno che ce l'ha, per cui capisco. Allora, devo andare a scuola dal logopedista per togliermi questa cosa, va bene, posso andare anche dal chirurgo estetico, io andrei più che altro dal tricologo, perché visto che qua
un po' di capelli, te ne do un po'
prenderei da te, ecco, potrei uno scambio oltre che di idee, di valori, come spesso facciamo, anche proprio di capelli. Eppure io sono così, ciò che sono è tutto quello che nella mia vita sono riuscito ad essere, niente di incredibile, no, forse neanche da buttare via, tutto sommato.
E infatti mi viene proprio da ricordare una delle ultime mostre che ho avuto l'opportunità di andare a vedere. Ero con i miei genitori a Roma e siamo andati a vedere la mostra di Canova. E ovviamente c'era tutta una stanza allestita come studio dell'artista e la cosa veramente bella era riportare alla luce tutto il suo lavoro di appunto cera, quindi tutte queste, come lui in origine faceva la scultura, quindi un qualcosa che era quasi un guscio dal quale poi usciva fuori la bellezza dell'opera d'arte. Quindi appunto il valore poi di quello che ci sembra a volte una fragilità o comunque un qualcosa da nascondere, come hai detto tu, può in realtà diventare veramente qualcosa di bello e anche essere percepito dagli altri come qualcosa di bello, comunque funzionale a mostrare la nostra interezza.
Sì. A me viene in mente, sul discorso del sine cera, pensando allo stampo di cera, anche per le fusioni a cera persa, eccetera, è interessante, per esempio, anche immaginare che sincero possa anche proprio voler dire senza tutto quello che separa la mia essenza dal mondo. Perché è vero che quello che io metto e che corregge i miei difetti, che ripara le ferite, eccetera, è anche un diaframma tra me e il mondo, qualche modo, no? È una maschera alla fine. Allora è interessante questo aspetto. Mi viene in mente questa cosa di cui a volte abbiamo parlato anche io e te, no? Questa pratica giapponese del kintsugi, che io giapponese non lo so, io so solo una lingua, la mia, ecco, è il dialetto del mio paese, tu su questo sei molto più ovviamente avanti, ecco. E kintsugi penso voglia dire, ho letto che vuole dire, riparare con l'oro. In cosa consiste questa pratica? Sono oggetti, normalmente bicchieri, vasi, piatti, quindi ecco, che sono stati rotti appositamente all'interno di questa pratica, per poi essere riparati con una pasta di stucco e oro. Allora, la cosa è proprio interessante, sembra proprio voglia dirci questo aspetto. Al contrario del nascondere la crepa, la ferita, la cicatrice è diventa l'elemento importante. Anche perché io posso avere 2, 3, 4 vasi che sono uguali in sé, no? E quando poi vengono rotti, non si rompono allo stesso punto, ovviamente, ciascuno ha la sua storia, il suo accadimento, la sua ferita. Allora poi quello che rende unica l'opera è proprio la ferita. La ferita è l'elemento di unicità. Se noi pensassimo questo e lo facessimo diventare una metafora anche delle nostre vite, delle nostre cose, no? Noi siamo la nostra ferita, anche, per certi versi, alcuni di noi soprattutto. Allora, la cicatrice più che la ferita, perché la ferita è un elemento ancora attivo che ci può fortemente condizionare, la ferita è un dolore aperto, no? Nel tempo poi è col lavoro terapeutico o comunque in una dimensione di crescita, a prescindere dalla
terapia.
Sì, uno può andare anche all'oratorio e trovare una modalità lavorativa che magari può essere meglio di quella di uno spazio di seduta, per carità. Alla fine io trasformo la ferita in cicatrice, ovvero trasformo qualcosa che è di vivo, pulsante, che mi condiziona continuamente, in una cicatrice. La cicatrice cos'è? È l'integrazione di questa esperienza all'interno della nostra vita. È qualcosa che quando poi tocco con la mano, ecco, mi viene in mente di quella volta che ero caduto, ma altrimenti normalmente non interferisce. Ecco. Ma se non la nascondo, se la integro, allora certo che la cicatrice che ho io non ce l'hai tu, tu avrai le tue. Più giovane ne avrai meno. Ma in qualche modo, no, non necessariamente peraltro. Ma e quindi alla fine noi davvero nel fare emergere la cicatrice abbiamo la nostra storia. E integriamo tutto ciò che è fatica, dolore, no? Ecco, quel dolore che ci diceva la citazione iniziale. Quello è un dolore di ferita ancora, perché io rifuggo il momento dell'essere me stessa, perché dell'essere, del fingere, insomma, rifuggo la storia d'amore perché, insomma, quella mi fa male. O mi ha fatto male, quindi l'idea nuovamente di innamorarmi, piuttosto che... Quando invece diventa cicatrice, allora abbiamo l'integrazione. Come cioè il finale della poesia del Pascoli, no? Quando dice di tutto quel cupo tumulto, di tutto quell'aspra bufera, non resta che un dolce singulto nell'ultima sera. No? Il Pascoli anziano che pensa a tutte, Sturm und Drang, lui non ce lo dice, ma tutto, come dire, no? Il dilaniarsi, il tormento, che poi visto da un'altra prospettiva è un dolce singulto. È interessante, c'è l'elemento della dolcezza e della malinconia, della nostalgia.
Sì, e anche un po' dell'accettazione finale di tutto, no?
Sì, 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 sì. Dell'imparare a morire, come dire.
E una cosa mi veniva da pensare, adesso che siamo stati in questo periodo storico particolare e appunto mi viene da pensare che alcune cicatrici proprio della nostra società sono venute fuori, se ne sono formate, se ne stanno formando di nuovo, di nuove. Non so se questo possa essere un momento, comunque possiamo riflettere un momento su come riempire d'oro queste crepe che si sono formate e In realtà abbiamo già iniziato a riempirle con l'oro, ci sono state tantissime iniziative, io ho visto le persone muoversi, fare cose nuove, ma anche semplicemente, penso ad alcune persone a me molto vicine, rendersi conto che in realtà tutti gli altri hanno sperimentato una vita che loro già fanno. Pensiamo magari ai malati, alle persone che erano in quarantena anche prima. No, in questi giorni mi è capitato di intervistare anche i membri di un'associazione che segue i malati oncologici e quindi in che modo potremmo in qualche modo riempire d'oro questa ferita o degli spunti per riempire d'oro questa ferita che si è formata e che si sta forse adesso iniziando a cicatrizzare?
Ma io... Guarda, ieri, no, oggi è lunedì, sabato. Sabato ho visto un gruppo a noi comune di studenti di corso di counseling. E ho visto, perché appunto abbiamo usato ovviamente questo mezzo, c'è la possibilità di fare lezione in presenza. E una persona che ha una sua difficoltà di tutta la vita, parlando del lockdown, eccetera, ha detto: ma sai, io è da quando sono nata che sono in lockdown. No? Penso che abbia fatto questa operazione, penso che abbia donato oro a tutto il gruppo, anche facendo uscire le persone da una specie di centratura in cui uno si guarda la punta dei piedi. Ho come l'impressione che unire, riparare con l'oro non sia un'operazione da fare in modo intenzionale, che avvenga in qualche modo, io mi aspetto che avvenga in modo naturale, a patto che noi si sia in grado di rimanere fermi, di non voler voltare pagina nel senso estetico del termine, perché non tornerà tutto come prima, niente torna come prima, torna in un altro modo, magari anche meglio. Allora, integrare la ferita in questo caso, quindi trasformarla in cicatrice, non vuol dire poi andare dall'estetista e farsela togliere, dal chirurgo plastico e farsela togliere. Vuol dire lasciarlo, non da esibire, ma sapere che c'è. Allora, se siamo capaci di fare questa cosa, secondo me poi l'oro è semplicemente il fatto che abbiamo resistito, che non abbiamo colluso con la fuga nella guarigione, con la fuga nel non è successo niente, torniamo a fare le piaule. Certo che torneremo a fare gli happy hour, io lo auguro, non ero un gran fan degli happy hour, però devo dire, qualche volta andiamo bene.
Io sì, io sì.
Tu sei più social, ecco. Però davvero è importante, se riusciamo a stare fermi, non è semplice, anche perché tu hai ragione, ci sono segnali importanti, le persone si sono mosse, eccetera. Però sai, ci sono anche quelli che hanno messo il gilet arancione e sono andati in Piazza Duomo a dire, no? Allora, non è che muoversi abbia sempre, come dire, un aspetto positivo, e come dire, la parte che in noi vuole urlare, vendicarsi, probabilmente nei confronti di Dio, visto che poi alla fine parla di qualcosa che è nella natura e non è nell'uomo, che è accaduto. E a me sembra che se riusciamo a resistere a questa cosa, anche alla nostra voglia di correre, visto che è tanto tempo che devo stare a casa, allora scopriamo noi stessi, perché il passaggio dalla ferita alla cicatrice richiede tempo, richiede pazienza, nel senso della Gabriella Caramone, no? che è un libro che si chiama Pazienza,
quindi sì, sì.
La teologa, e devo dire, lei dice: la cura del vivente richiede pazienza. Coltivare l'orto, vedere crescere le piante, vedere crescere i figli, invecchiare, conquistare nella vita delle cose importanti, stare nella relazione. No? Con questa doppia pazienza non l'abbiamo messa nei nostri 7 giorni, sarebbe interessante.
No.
Questa doppia accezione, no? Che deriva da pathos, che è la passione, nel senso delle cose che mi piacciono di più, ma è anche la morte di Cristo in croce. È sempre una passione.
Ciao,
è la radice,
ciao.
È la radice di patologia, no? Ed è la radice di paziente. Il paziente chi è? È chi è malato oppure chi riesce a stare nel tempo. Sempre paziente è. No? Allora, questo è un aspetto importante. Se noi riusciamo a stare, allora piano piano, perché siamo fatti bene. Le ferite sono fatte per diventare cicatrici. Il punto è non volere grattare come si faceva da piccoli, no? Che non si tollerava di avere la crosta. Ecco, la togli e la ricomincia da capo. No, no, no. Loro c'è già, loro siamo noi.
Sì. Ti faccio vedere una domanda che ci ha mandato Maria Elga e negli ultimi 2 minuti possiamo provare a rispondere. Va bene la sincerità con se stessi, ma nascondere le proprie debolezze agli altri per non essere sopraffatti dagli altri?
Ecco, io non penso che nascondere le debolezze ci protegga dalla sopraffazione dell'altro. Cominciamo a pensare che se io nascondo la mia debolezza ho già metà di me che non è attivo, ma che è quello che deve stare a casa a vedere che non entrino i ladri. Quindi quando io sono in una situazione pubblica, sul lavoro, eccetera, se ho delle cose, fragilità mie, che nessuno può vedere, che nessuno deve... no? Io non sto dicendo di ostentarle, non sto dicendo di dichiararle, sto dicendo di presentarci come siamo. No? Quindi sì, però... Okay. Cioè a me capita, per esempio, quando faccio supervisione, che collega mi spiega il caso, gli dico: guarda, io però al tuo posto l'avrei fatto così, magari, no? E questo dice: no, aspetta, non mi sono spiegato bene, te lo spiego meglio. Ma io dico: sì, guarda, però io appunto non sono. E questo per la terza volta dice: non mi sono spiegato bene. Dico: no, 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 è che io la penso diversa da te. Va bene, non muore nessuno, no? Non dobbiamo trovare l'unità, non dobbiamo essere unanimi, abbiamo ciascuno il proprio mondo. Il mio ha le mie fragilità, le mie ombre, i miei casini, il tuo ha il tuo. Ma perché tu devi nascondere la tua parte e io l'altra? No. Può darsi che facendo così poi soffriamo di più nella vita? Io non lo so. Non lo so, perché secondo me è una sofferenza anche dovere sistematicamente far finta di, piuttosto che nascondere qualcosa, penso che sia una bella gabbia. Eh? Una bella gabbia. È una bella fatica. Pensa anche sul piano psicopatologico tutte le contratture, tutte le malattie psicosomatiche, le gastriti, le coliti, tutto questo tenere dentro, le ipertensioni.
Eccoci, quindi grazie per aver esplorato la sincerità. I nostri 20 minuti sono finiti, questa breve cortina. E ci congediamo ma con un'apertura su domani. Allora, adesso vorrei un po' rimischiare tutte le carte e leggervi questa brevissima frase. Domani parleremo di autenticità e leggervi questa brevissima frase di Olivier Bourdeau, che è uno scrittore, un giovane scrittore francese, e dice: la verità non paga nemmeno quando è bella come una bugia. Quando la realtà è banale e triste, inventatemi una bella storia, voi che sapete mentire così bene. Sarebbe un peccato se non lo faceste. A domani, ciao.
Arrivederci a tutti, ciao.